Un saluto ascoltatori, ascoltatrici di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi, come tutti i giorni, fino alle notizie delle 12.30. Vi ricordo il numero con cui potete scriverci durante la diretta: 331-6214013, WhatsApp, Telegram, SMS, oppure diretta @popolarenetwork.it, la mail. Vi ricordo anche invece che potete scriverci con calma, diciamo, in altri momenti, anche a cult@radiopopolare.it, oppure sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare, che ci ritroverete in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Mi raggiungerà nuovamente Sciauchi Senussi per la rubrica Extra Cult, che ci porta con fatti culturali fuori dai confini dell'Italia. Vi faremo ascoltare la voce di Princess Isatu Hassan Bangura, giovane performer della Sierra Leone che si è trasferita, diciamo, adolescente nei Paesi Bassi, in Olanda, e che alla recente Biennale Teatro portato due proposte di nuova drammaturgia e di spoken word, quindi un linguaggio che peraltro, insomma, ha già un grosso credito presso la sua generazione. Lei ha solo 26 anni, ha già lavorato con Milo Rau, insomma, la nostra intervista con lei ve la facciamo ascoltare. Vi parleremo poi di altre cose che accadono in città con una serie di appuntamenti che cominciano proprio quest'oggi, ma non voglio por tempo in mezzo perché è già collegata con noi, e la ringrazio di aver aspettato il sommario, Barbara Sorrentini. Ieri, come sapete, Barbara ci ha trasmesso una conversazione con Daniele Lucchetti per la riproposizione, la proiezione di La Scuola al Pesaro Film Festival, La Scuola, celeberrimo film di Lucchetti che compiva 30 anni, ma adesso noi vogliamo la sua corrispondenza da Pesaro. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno Ira, buongiorno chi all'ascolto, non so se sentite queste note meravigliose, le sentite?
Onestamente non so dirti se meravigliose, sentiamo delle cose in sottofondo, però mi fido.
Sentite la pioggia più che altro, perché mi trovo alle spalle del conservatorio, infatti sono dei giovani ragazzi che suonano dalle finestre, con le finestre spalancate si sente, ma io non sono qua per loro. Sono davanti alla chiesa Maddalena, Santa Maria Maddalena, che è diventato un po' il luogo dei dibattiti e delle proiezioni di cortometraggi, poi ovviamente per il concorso c'è il cinema sperimentale come ogni anno, ma quest'anno c'è questa nuova location, per usare un termine cinematografico, e sta per cominciare proprio adesso un incontro, una tavola rotonda sul cinema di guerra fascista, con ci sono degli storici, c'è Stila Berruzzi, Maurizio Cavona, critico cinematografico, sappiamo, ex
fascisti su Marte praticamente.
Esatto. Diciamo che lui è l'unico esponente per raccontare dal punto di vista, perché c'è una retrospettiva molto interessante su quel materiale lì. E ovviamente ogni anno, in base alle retrospettive, c'è sempre una tavola rotonda di incontro. Sabato ci sarà il con Gianni Ameglio, a cui è stato dedicato il catalogo e ovviamente tutti i suoi film. In queste giornate ci sarà un incontro con lui e altri suoi collaboratori, Però entrando nel vivo c'è una grande pioggia, tant'è che ieri la serata in piazza, la serata in piazza è quella che chiama più pubblico, no? Non è caso in piazza del popolo, quindi tutto il popolo pesarese accorre di solito. Ieri l'abbiamo spostato in teatro perché dico l'abbiamo perché io in realtà ho il compito di intervistare i registi e le registe della serata che presentano il film, infatti con Lucchetti l'abbiamo fatto così. Ieri gli ospiti d'onore erano Lino Guanciale, attore abruzzese che ormai vive a Milano, come tu sai benissimo, perché collabora col Piccolo Teatro. Ieri però era qui come produttore e protagonista di un cortometraggio di Francesca Stasch, che si chiama, il titolo del cortometraggio è In the Box, ed è un film che racconta un po' il male di vivere attraverso tre personaggi, e lui è uno di questi. È stato un incontro, chiaramente parlando della sua anche molto della sua carriera cinematografica, e diciamo che è l'unico che in questi giorni si è esposto apertamente, l'unico anche perché non ci sono stati tanti ospiti sulla questione cinematografica e quanto i titoli di coda sono importanti perché rappresentano tutti i posti di lavoro. Però sai, non ho sempre scontato tutto questo. Poi c'è stato un cortometraggio di Emergency, che da anni fa un concorso per sceneggiatori, hanno vinto due sceneggiatori che hanno portato un film che ha lo sfondo della guerra in Ucraina, quindi ecco, ieri è stata una serata anche abbastanza impegnata. Nei prossimi giorni si vedranno, questa sera il film della serata è Non essere cattivo, che compie 10 anni quest'anno, di Claudio Caligari, che sappiamo è scomparso durante la lavorazione di quel film che aveva visto insieme Alessandro Borghi e Luca Marinelli, praticamente ha visto insieme decisamente per la prima volta, non erano esordienti ma quasi, e quindi questo è il film di oggi. E poi continua il concorso con tutti i suoi film sperimentali, che sono un po' la cifra di questo festival alla sua 60+1esima edizione.
Sì, è uno dei più longevi, no?
Sì, abbastanza, infatti. Quindi si porta dietro un po' questa, chiaramente sono passati tanti, da Lino Micicchè, che era stato lo storico direttore artistico, poi seguito il piano Sarà, Bruno Torri, adesso Pedro Nocida. Ci sono ovviamente delle giornate dedicate ad Adriano Aprà, che lui è scomparso lo scorso anno, e naturalmente lo scorso anno era qui presente, scomparso dopo naturalmente, e quindi ci sono anche degli incontri con tutte le persone che hanno lavorato con lui, che sono tantissime naturalmente, anche perché lui ha lasciato un segno fortissimo anche da un punto di vista formativo su registi e registe che da lui hanno imparato un nuovo formato, un nuovo cinema, un cinema che non ha distribuzione il più delle volte, che si vede soltanto in festival come questi.
Benissimo, allora grazie davvero a Barbara Sorrentini, ci risentiamo domani se ti va.
Va bene,
ecco,
va bene.
D'accordo, allora dal Pesaro Film Festival in questa sua edizione 2025, grazie Barbara, a risentirci, naturalmente tutti gli appuntamenti sul sito del Pesaro Film Fest, perché appunto trattandosi di una manifestazione piuttosto grande, è periodo in cui magari riuscite a raggiungere Pesaro per poterla seguire almeno in parte. Noi comunque continueremo a raccontarvela.
My love, can we go back to the days before the going got rough? I know there's no going back now. I try to move on, but I got stuck in reverse. say that's love. Clouds come gathering and the sky's not falling. You're jamming up the circuit. There's water in the wires, my love. Can we go backwards, back to the days before the wheels came off? Oh no, there's no going back now. I tried to.
Allora, un brano che da qualche mese è nella nostra, no, da qualche settimana è nella nostra music library, gli Swell Season con Stuck in Reverse. Devo dire che lo trovo veramente efficace, mi ricorda un po' Paul Weller, ma poi devo andare a parlarne con Niccolò Vecchia e con la redazione musicale per capire se la mia è una sensazione adeguata oppure semplicemente sono allucinazioni musicali. Come sempre potete esprimervi anche voi, come spesso fate, insomma, anche sulla nostra colonna sonora musicale. Invece io adesso volevo riportarvi ancora una volta alla Biennale Teatro, che come sapete si è conclusa pochi giorni fa, lo scorso weekend, dopo un'edizione come dire, di cui si può parlare da diversi punti di vista. L'abbiamo fatto anche ieri sera al Suggeritore oppure nelle passate puntate di Calto o anche in alcuni casi nei nostri notiziari. Quella che vi propongo adesso è la voce di un artista che spero di rivedere in Italia abbastanza presto, perché visto il successo che ha avuto presso il pubblico della sua generazione. Lei è una 26enne originaria della Costa d'Avorio, dove intanto è nata durante la guerra civile, che insomma, come sappiamo, dura e durata molto a lungo, ma a un certo punto è stata costretta insieme alla sua famiglia a espatriare. Dapprima è partita la madre, che peraltro aveva avuto, insomma, salva la vita quasi per miracolo anche in altre occasioni, poi alcuni dei suoi fratelli e poi lei insieme al padre. Si è trasferita in Olanda, dove tuttora vive e dove ha studiato, scoprendo peraltro anche una grande passione per il teatro e per le forme di espressione performative, innamorata di Shakespeare, dei miti greci, di molte altre cose, ma tutto il suo lavoro è orientato a un travalicare i confini, un po' anche in maniera ideale, perché la sua drammaturgia, il suo modo di esprimersi passa dalla spoken word, cioè dal monologo, diciamo così, ma spoken word vuol dire qualcosa di più, vuol dire anche qualcosa di più di narrazione, è un po' tutte queste cose insieme, e quindi lei mescola le proprie radici africane, che racconta con un lessico molto immaginifico, con una presenza scenica molto efficace, con musica contemporanea, con la danza, con appunto ascendenze classiche, riferimenti per esempio al mito. Edipo è uno dei personaggi che per esempio ha proposto in uno dei due spettacoli che ha portato alla Biennale teatro, mentre invece in un altro spettacolo più articolato che gira da qualche anno, parla proprio della sua infanzia in Africa, della guerra civile, ma come lei stessa ci ha raccontato, cercando di non apparire soltanto una vittima, ma soprattutto cercando una identità o anche di sfuggire al costante bisogno di affermare la propria identità. Adesso ce lo racconta lei, perché vi faccio ascoltare un po' della conversazione che abbiamo appunto avuto con Princess Isatu Hassan Bangura. Così si chiama l'artista che appunto abbiamo intervistato. Sentiamo.
Yes, well, I was just in short way. My mother emigrated to the Netherlands. She fled the war, and then once she got her paper, she got sought help with the Red Cross, and then they helped her bring my father and I to the Netherlands. It was all under the theme of bringing a family together, which was good. But there were moments that I felt used also, because they needed like a big happy family reunion poster child.
Like a token.
And I realized I was very young, but at the same time, there was a feeling in me that they didn't want people to see me like that. Mm-hmm. So that was a kind of way to navigate. And then also, I moved to a new country. I can't speak the language. Mm-hmm. My parents got divorced, and it was, and also a country or a culture also that, when it comes to the subjects of race and identity and diversity, it was really up there. Mm-hmm. And where I came from, I didn't really talk about those subjects a lot. I was a child, of course, but I wasn't really faced with the tensions and the problems of race and all of that. So because everyone looked the same kind of, and I was never raised to think of myself as
Something different.
Something different. Mm, yeah. I was just raised to think of myself as a normal human being. And so when I moved to the Netherlands, or when we moved to the Netherlands, I became all of a sudden something different just because of the way I looked. So that was...
E allora intanto vi traduco quello che ci ha detto Princess Isatu, come avrà compreso, insomma, chi comprende capisce l'inglese. E Princess Isatu diceva appunto: mia madre è scappata in Olanda e poi, appena ha potuto, ha fatto in modo che noi la raggiungessimo, il resto della famiglia la raggiungesse. Io avevo 13 anni e lei si è rivolta alla Croce Rossa, che poi appunto ha operato perché la famiglia ritornasse insieme, che è stata ovviamente una cosa buona. Però la mia sensazione, anche se ero solo una ragazzina, era quella che in qualche modo fossimo stati, anche da un punto di vista dell'immagine, della propaganda, usati come famiglia modello, insomma, per far vedere che era stata riunita una famiglia. E quindi questo aspetto mi piaceva un po' meno, diciamo, questo fatto che, insomma, si volesse esporci in qualche maniera quasi come un risultato da esibire. In più, una volta che sono arrivata in Olanda, mi sono resa conto di una cosa, del fatto che mentre finché stavo in Africa ovviamente non mi ero mai interrogata sulla mia identità e sul mio essere qualche cosa di diverso da qualcun altro, insomma, mi consideravo semplicemente un essere umano come tutti gli altri, e non, il problema non mi si era mai posto. Dal momento in cui sono arrivata ovviamente in Europa, questa cosa è cambiata. Io ero la cosa differente, la persona differente, e in qualche maniera questa cosa mi veniva ricordata continuamente, e di conseguenza tutto questo aspetto mi è apparso, mi è balzato davanti, anche perché non conoscevo la lingua del paese, mi ritrovavo in una situazione in cui ovviamente la maggioranza del paese non è nera, e quindi l'essere nera in un paese del nord Europa implica che tutti un po' ti chiedano da dove vieni, qual è la tua storia. Ecco, queste sono le prime cose che ci ha detto Princess Isatu. Io aggiungo che in uno dei suoi spettacoli lei proprio ripete in tutto l'incipit dello spettacolo: Who are you? Where you come from? What's your story? Come se fosse, no, in qualche modo la domanda che le hanno ripetuto martellante un po' per tutto il tempo in cui è stata in Olanda. Continuiamo ad ascoltare quello che ci ha raccontato.
Hard for me to navigate. All of a sudden I was put in situations that I didn't want to be in, and I had to talk about subjects that I never even thought about, and I was put in a corner, like I was made a label, like the black African girl, when in my country I was just Princess. So it was...
Where about in...
Sierra Leone, West Africa. Oh,
yeah, but I knew, but in the Netherlands.
In the Netherlands, when we moved to Dordrecht, that's where my mother lived and still lives. And now I live in Maastricht. It's another city.
Which is bigger. Yeah.
Yeah, which is a bit bigger. No, but so yeah, it was kind of hard navigating that. And all of a sudden my identity of who I am was based on the way I look and where I come from. Mm. Which, it was kind of hard because I've always seen myself just as a normal human girl. And all this, I think I never heard the word racism until I came to the Netherlands. I've never heard the word slavery until I came to the Netherlands. And I knew about the word colonialism because since when we were in school in Sierra Leone, in middle school, we were told that our country was colonized by England, by the British. So that story I already knew. And I knew that our country was discovered. It already existed, but according to the history books.
Especially for the history of slavery, American slavery, Sierra Leone was...
It was like...
robbed of...
Yeah, it was really robbed.
Many years.
Many years. So, but I think because we're a country... I came from a country where we felt like we were always rebuilding somehow. We're always recovering from slavery, recovering from colonialism, recovering from war. So, so we never actually, I was just raised with a sense of every day is a gift or today is a gift. So you don't think about the struggle. You know the struggle is there, but you try to move forward, you try to find where your place is in the world.
And you don't feel it.
Ecco, è interessante questa parte della conversazione con Princess Isatu che dice, appunto, ribadisce. Ovviamente piano piano ho capito che io ero la ragazza africana nel paesino dove viveva mia madre in Olanda. Io poi adesso mi sono spostata a Maastricht, che è un pochino più grande, ma di fatto era un po' una sorta di caso nella società in cui poi sono sbarcata, e questa cosa ovviamente un pochino mi creava dell'imbarazzo, anche perché in Sierra Leone, dove sono cresciuta anche a scuola, anche se ovviamente ci viene raccontata la storia dello schiavismo, la storia Sierra Leone, si sa, insomma, è uno dei paesi africani da cui sono arrivati, dove è stata esercitata il traffico degli schiavi in maniera veramente massiccia nel XIX secolo. Ce lo raccontano, lo studiamo a scuola, così come so che c'è il razzismo evidentemente, ma mentre si vive in un paese come la Sierra Leone, che appunto è in costante ricostruzione, deve continuamente ripensarsi dalla guerra civile, appunto dagli esiti del colonialismo, dagli esiti della schiavitù, insomma sono tutte cose che conoscevamo e che a volte studiamo addirittura in dettaglio, ma in qualche maniera nella cultura del paese c'è l'idea che ogni giorno è un dono e che bisogna cercare di guardare avanti e un po' meno indietro, mentre appunto stando nei Paesi Bassi la mia sensazione è sempre stata quella che il passato delle mie radici, il passato colonialista delle mie radici, il passato della schiavitù, il passato storico, diciamo le cose brutte, fossero sempre lì sospese anche un po' nel tipo di relazioni che si stabilivano con le persone. Sentiamo ancora.
physically.
You don't feel it physically. I think it's just there, but you don't feel it physically. You think about, how am I going to feed my children tomorrow or today? You think about, I need to go to school to make sure I have this and this. You think about how to survive in the world, how to recover without actually knowing what you are recovering from. Mm. So then I came here to the Netherlands, to Europe then. And it was all that question of my black identity was so present, and I didn't want to deal with it. Didn't want to talk about it. I felt like, and my father never raised me with the thoughts, with the idea of I'm a minority. So I never felt like a minority until.
That's interesting.
Yeah.
because some other people have grown up with the idea.
My father never raised me to think that I'm a minority. He always raised me to believe that you can be better and bigger than who you are. You deserve take your space. You deserve to be where you are or where you need to be. There are so many opportunities. Just, you deserve to have all the opportunities in the world to get to where you need to be. So then I came when you moved, and then everybody's telling you, no, you belong there. No, you're a minority. No, you deserve this. No, you should talk about this. You should think about this. And then I discovered theater and art and performing.
How did you discover theater?
I think I was always a loner, never lonely, but a loner. And because everything was happening all at once, so I think I just started watching movies and films and series. So that was like the only thing I did the whole day. I didn't like to play with children my own age. I found them annoying. Mm. So I just spent the whole day watching films and movies. And then I saw this sci-fi zombie film, Resident Evil.
Oh, yeah.
Yes, and then the main character, I've forgotten her name again, but she was so strong. I think I needed to feel strong and powerful. And she was so strong and powerful. And even though life was throwing shit at her, she still find a way to pursue and overcome. And it was an image that I needed to be. It was somewhere that I felt that that is the place, that is the woman I want to be. Mm. And so then I started researching, she's an actress, and I decided I need to be an actress also. So then
How old were you then?
Ecco, e arriviamo agli esordi in teatro. Ribadisce appunto che la sensazione che aveva finché è rimasta in Sierra Leone era quella che i problemi concreti della vita hanno la prevalenza rispetto appunto al ricordo delle ingiustizie passate. Quindi devo andare a scuola, devo dar da mangiare a mio figlio, devo superare la giornata, insomma sono talmente tanti i problemi in un paese come la Sierra Leone. Lei diceva che appunto non c'è, come invece mi è accaduto in Olanda, il continuo rammentare chi sono, qual è la mia identità, da dove vengo, che cosa dovrei dire, che cosa dovrei combattere, che cosa dovrei affermare, cosa che mi è stata continuamente ripetuta. E allora poi ho scoperto il teatro, dice, e quando le ho chiesto come, ha detto, beh, insomma, io ero piuttosto solitaria, anche perché giocare con i miei coetanei adolescenti onestamente non mi piaceva tantissimo. Appena sono arrivata li trovavo faticosi, e quindi quello che facevo, a parte appunto andare a scuola, era guardare serie televisive, cinema, tantissimo cinema. Poi mi sono appassionata alla protagonista di Resident Evil, che è appunto un personaggio che si rialza sempre nonostante le difficoltà. Guardavo anche film di zombie, altri film talvolta anche molto disturbanti, ma che in qualche modo mi davano del conforto. E poi ho deciso, io voglio diventare un'attrice.
I think I was 14 by then. And then I found a youth theater school that I always go to the weekends. And then I did that. And then the youth theater tell me, oh, there is a college for theater. And then it just went on from there.
And you discovered the idea that performance... Yeah. You like being looked at.
Not really because
of the things you were saying before. I mean, people look at me, tended to look at me when I came to Europe in another way.
The thing is, I don't like being looked at. I just love expressing myself. Okay.
E allora l'ultima parte di questa conversazione parte il sogno di teatro attraverso un gruppo di teatro che si teneva nella zona dell'Olanda dove Prinses Isatu, che abbiamo intervistato, viveva, e da quel momento in poi le hanno poi segnalato altri corsi, anche perché si sono accorti che la sua era una vera passione. E quando le ho chiesto ti piace che la gente ti guardi, visto che hai detto che eri solitaria, e lei ha detto no, non è esattamente così, mi piace esprimermi in questa maniera attraverso il teatro. Ed era proprio la risposta che speravo, perché i suoi show, come ho detto, sono estremamente potenti, uniscono la parola, uniscono la fisicità, uniscono la memoria e le radici, ma anche un'estrema contemporaneità e per di più tutto quello che l'Europa in qualche modo le ha trasmesso e che lei stessa ha riconosciuto poi in un'altra parte della nostra conversazione, ovvero le ha trasmesso una serie di altre narrazioni, di altre storie, di altri miti che lei incorpora progressivamente nel suo lavoro, e pensate, ha solo 26 anni. Princess Isatu Hassan Bangura alla Biennale Teatro, e speriamo presto anche nelle nostre stagioni. Pubblicità. Bentornate e bentornati, dopo la pubblicità riprendiamo seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Rispondo ad alcuni ascoltatori e ascoltatrici che ci chiedono notizie in più sull'artista che abbiamo intervistato alla Biennale Teatro 2025, Princess Isatu Hassan Bangura, della Sierra Leone, ora anche olandese, che ha presentato per completezza, vi dico i titoli dei suoi due lavori presentati a Venezia, ovvero Blinded by Sight, e quindi accecato dall'aver visto, cioè dal senso della vista, perché è un riferimento in questo appunto monologo di spoken word, musica e danza, a Edipo, e Great Apes of the West Coast, riferendosi in questo caso proprio al rapporto non soltanto con gli antenati, con l'Africa, con la storia dell'Africa e delle origini di Princess Isatu, ma anche ad argomenti molto contemporanei come il rapporto con la natura, la sua preservazione e il rapporto degli esseri umani in Africa con le altre specie, che viste dal punto di vista di Princess Isatu sono questioni che assumono una tridimensionalità molto, a mio avviso, talvolta anche molto più convincente di quanto non accada in alcuni casi nelle semplificazioni occidentali. Quindi se ricercate Princess Isatu trovate immediatamente notizie su di lei, perché evidentemente vi ha incuriosito. Io l'ho trovata davvero molto potente. Vengo a un altro tipo di cultura e di tradizione teatrale di cui siamo da sempre innamorati, come moltissimi spettatori e spettatrici, ovvero l'arte della compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli. Non potevamo, non lo manchiamo mai, un loro debutto, non parlare del loro nuovo Don Chisciotte. Allora, Piero Corbella, grazie della pazienza, eccoci qua, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, radioascoltatori.
Debutta questa sera e insomma ci aveva accennato Franco Citterio in una passata conversazione a questa produzione. Allora intanto vi chiedo sempre, come sempre, di snocciolarmi un po' di numeri perché sono sempre impressionanti.
Ma in questo caso si tratta appunto di una nuovissima produzione, la prima assoluta questa sera al Piccolo Teatro. È uno spettacolo con quasi 100 marionette, più della metà delle quali sono nuove, realizzate nei laboratori artigianali della compagnia negli ultimi mesi. Ci sono 13 cambi di scena, per un totale di circa, abbiamo fatto anche questo conto, 500 metri quadri di scenografie dipinte, anche queste tutte realizzate all'interno dei nostri laboratori, i costumi, l'attrezzeria, gli animali. Quindi una classica messa in scena della
dei Colla. Colla. Ecco, con tutto quello che comporta animare questo grande universo, no, di marionette, che spesso ci raccontate, a volte assumono una vita propria anche quando insomma cominciate ad animarle, no? Prego.
Le marionette comunque sono tutte realizzate a mano, cioè, ogni marionetta, anche se raffigura lo stesso personaggio, perché magari abbiamo bisogno, dovendo comparire lo stesso personaggio con diversi costumi, Don Quixote compare con 4 tipologie diversi di costumi, anzi 5, deve essere realizzato in 4 esemplari, ma ognuna delle quali, essendo realizzata a mano, assemblata a mano, risponde in modo diverso al marionettista che la muove dall'alto a 2 metri di distanza attraverso i fili, che anche lì trasmettono il movimento in modo particolare. Quindi ognuna spesso fa quello che vuole, non quello che fa, che vuole il marionettista.
Magari poi si scoprono anche, no, delle idee, delle svolte possibili. Veniamo al Don Quixote, vabbè, insomma, opera necessaria, credo, nella vostra programmazione. Qual è l'approccio che avete adottato?
Ma intanto è un'opera che non compare nel repertorio, o meglio, esiste una versione che abbiamo trovato negli archivi della compagnia della seconda metà dell'Ottocento, ma che i Colla, da quello che ci risulta, non misero mai in scena, del 1879. Compare addirittura il personaggio di Gerolamo che sostituisce Sancho Panza, come succedeva in tutti quelli che erano i grandi romanzi d'avventura messi in scena dalle marionette. In questo caso noi ci siamo ispirati a questo copione, ci siamo ovviamente basati sul romanzo di Miguel de Cervantes e abbiamo cercato di trovare una sintesi che si adattasse a quello che è appunto il linguaggio delle marionette, che ben si adatta a questo tipo di opera, questo tipo di romanzo, di novella, di storia, in cui compaiono elementi di fantasia, compaiono elementi reali. Qui in questo caso in modo particolare c'è sempre questa doppia visione, la realtà e quello che invece è percepito da Don Quixote e mediato da Sancho Panza, che in effetti è appunto sempre il carattere tipico del servitore.
Sì.
Da cui poi nascono appunto le maschere, appunto il servo, il Gerolamo.
Tutti i servi sostanzialmente, esatto, un po' esatto, sono parenti di Sancho Panza.
Cerco un po' di portare alla realtà, ma anche in questo caso c'è la caratteristica che era tipica del personaggio di Gerolamo, cercava di rendere, rapportare al reale quello che era il grande... gli avvenimenti o le azioni che il grande eroe faceva in palcoscenico.
Infatti, dunque, noi naturalmente siamo molto impazienti di vedere lo spettacolo, che sarà in scena fino a quando?
È in scena fino a domenica 29 giugno al Piccolo Teatro Grassi.
Ecco, vogliamo aggiungere qualche cosa sulla parte sonora dei vostri spettacoli, che è sempre importante?
Sì. Ma devo dire che anche in questo caso noi ci siamo avvalsi del gruppo di attori che ormai collabora con noi da 40 anni, possiamo dire, da Marco Balbi, Gianni Quillico, Franco San Germano, Lisa Mazzotti, Lorella De Luca, fino ad arrivare a Carlo Decio e a Riccardo Peroni, che interpreta il personaggio di Sancho Panza, come sa fare lui, insomma, esatto. E devo dire che anche loro si sono molto divertiti a interpretare questi personaggi, hanno reso molto bene quello che era appunto l'intento nostro. Insieme agli attori ci sono le musiche tratte dal balletto di Minkus, che è questo compositore austriaco che ha operato più che altro nella seconda metà dell'Ottocento, con un lavoro che il maestro Lorenzini, che è il nostro direttore musicale, ha fatto riguardo appunto alla scelta dei brani piuttosto che all'esecuzione di alcuni brani col pianoforte. E devo dire che il tutto, da quello che io ho visto come, non tanto come spettatore ma come marionettista, perché ripeto, poi tutti noi siamo marionettisti e muoviamo le marionette dall'altro, noi abbiamo questa particolarità, il fatto noi non vediamo mai gli spettacoli, sono andati
in
visione molto particolare dello spettacolo. Per cui, ma questo, siccome anche questo è una cosa che da 40 anni ormai facciamo, ci siamo abituati. Noi magari vediamo dopo lo spettacolo, quando facciamo le registrazioni, ma fatte per gli archivi.
Chiaro.
Però poi al momento l'unica nostra visuale è dall'alto, e anche questa forse un'altra delle difficoltà del nostro lavoro, cioè fare in modo che quello che vediamo noi dall'alto poi
diventi qualcosa che vede frontalmente.
Esatto. Giusto,
un'osservazione direi quasi metafisica, Piero Corbella, veramente, cioè nel senso che e grazie intanto, come sempre, insomma, per il racconto molto colorato di un nuovo debutto importante, dunque Don Chisciotte dei Colla, da questa sera al Piccolo Teatro Grassi. Davvero, a risentirci, buon debutto.
Grazie, arrivederci.
A presto. Siamo arrivati alla nostra rubrica del martedì, Extra Cult. Ciao Chisenussi, buongiorno, Extra Cult.
Buongiorno Ira, e grazie, come
no,
sempre.
Grazie a te. E di cosa parliamo quest'oggi?
Sì, vorrei stare sull'attualità. Guerra Israele-Iran, e tutti stanno tirando per la giacca i dissidenti iraniani, quelli che vivono da anni in esilio. E chi, per esempio, come sapi da farsi, la regista diciamo di uno dei documentari più belli presentati a Cannes su una giornalista di Gaza che è stata poi uccisa durante un bombardamento, dice: io non devo ricevere lezioni da nessuno. Se criticare i bombardamenti israeliani contro il mio paese o denunciare il genocidio divento filo ayatollah, vuol dire che non devo neanche rispondervi, perché vuol dire che avete superato ogni limite. Però diciamo, questo è il filo conduttore di tutti gli artisti, quelli che hanno pagato anche diciamo, con la loro vita diciamo, questa dittatura in Iran. C'è stato un appello di artisti, attivisti della società civile per chiedere la fine della guerra tra Israele e Iran. E poi diciamo, è molto articolato questo documento che poi sentiremo. Il documento è stato pubblicato sul Le Monde e ci sono Narges Mohammadi, che è attivista iraniana, ha ricevuto il Nobel per la pace nel 2023 e entra e esce dal carcere ancora a Teheran. L'avvocata e premio Nobel per la pace del 2003 Shirin Ebadi. E poi Jafar Panahi, che regista Palma d'Oro all'ultimo Festival di Cannes con Un semplice incidente, regista Mohamed Rosolouf, premio speciale al Festival di Cannes 2024 per Il seme del fico sacro, un bellissimo film. E quando dico qualcuno, anche pagato con la vita, per esempio c'è Shahnaz Akmali, attivista per i diritti umani, madre di una vittima della repressione iraniana. Dopo la morte di Mahsa Amini, suo figlio è stato ucciso diciamo, dai pasdaran iraniani. E Sadigheh Vasmaghi, che è teologa, avvocata e attivista per i diritti delle donne. Infine, ho dimenticato uno, ecco, che è Abdullah Fatah Soltani, che è difensore dei diritti umani. Quindi c'è tutta la diaspora iraniana, quella colta di tutte le tendenze, che dicono: noi siamo contro questo regime, ma per favore Israele, non abbiamo chiesto diciamo, di risolvere questo problema, la caduta del regime iraniano con le bombe, anche perché sono stati 400 morti civili in questi 5 giorni di bombardamenti. Se voi sentiamo questo documento, che è stato molto, molto corto, però molto, molto netto, e non lascia spazio a dubbi sulla loro sensibilità e anche sul loro, diciamo, dolore in questo momento, perché tutti hanno le famiglie in Iran che è sotto le bombe.
Noi, attivisti della società civile iraniana e firmatari di questa piattaforma, chiediamo l'immediata cessazione dell'arricchimento dell'uranio da parte della Repubblica Islamica, la fine delle ostilità militari, la fine degli attacchi alle infrastrutture vitali sia in Iran che in Israele e la fine dei massacri di civili in entrambi i paesi. Questa è l'unica soluzione per ottenere la cessazione degli attacchi contro infrastrutture vitali in Iran e in Israele, nonché la fine dei massacri civili in entrambi i paesi. Siamo profondamente impegnati a favore dell'integrità territoriale dell'Iran e del diritto inalienabile del suo popolo all'autodeterminazione nel quadro di una vera sovranità. Riteniamo che il continuo arricchimento dell'uranio e la devastante guerra tra la Repubblica Islamica e il regime israeliano non servano né gli interessi del popolo iraniano né quelli dell'umanità. Questo conflitto non solo distrugge infrastrutture e miete vittime civili, ma costituisce anche una seria minaccia alle fondamenta stesse della civiltà umana. L'arricchimento dell'uranio non è in alcun modo affare del popolo iraniano, non deve essere sacrificato in nome delle ambizioni nucleari e geopolitiche di un regime autoritario. Crediamo che l'attuale leadership della Repubblica Islamica sia incapace di risolvere sia le crisi interne che le tensioni esterne che l'Iran si trova ad affrontare. L'unica via credibile per preservare questo paese e il suo popolo sono le dimissioni degli attuali leader e l'avvio di un processo di transizione. Cogliamo l'occasione per fare appello alle Nazioni Unite e al resto della comunità internazionale con un unico obiettivo in mente: intraprendere azioni ferme e immediate contro l'Iran e contro Israele.
Latita la comunità internazionale in questo momento, non c'è l'ONU, non c'è il Consiglio di sicurezza, non c'è l'Assemblea Generale dell'ONU.
O se c'è non si vede. Sì, ecco.
Non si vede perché è saltato il vecchio ordine mondiale, è stato calpestato il diritto internazionale, quindi adesso c'è il fai da
te. Far West.
Far West.
Non è un caso, diciamo, che lo si definisca così in molti luoghi, dato l'imprinting del vado, faccio, risolvo, poi non risolvo niente, ma però intanto ho creato.
Autorizzi, lo rimanderò in esteri questo appello.
Assolutamente, non ci mancherebbe, dai. Allora, intanto ovviamente ringrazio Sciauchi, mi unisco a questo appello, non serve a niente che ci uniamo noi, lo dicevamo, ma insomma trovo che sia scritto con come dire, grande lungimiranza, saggezza, perché poi anche qui c'è un equivoco come quello sul presunto antisemitismo di chi critica le azioni di Israele, che, di cui non se ne può più, oppure del presunto sostegno agli ayatollah da parte degli iraniani fuoriusciti o anche di quelli che sono ancora nel paese e che non li sostengono affatto, perché non pensano che bombardare un paese e attaccarlo sia il modo migliore per risolvere una questione come un regime autoritario. Credo che siano punti molto importanti. Sarebbe il problema della semplificazione comunicativa, Sciauchi, tu lo sai benissimo, è questo, cioè quello di cercare di ridurre ai minimi termini le questioni in modo che le capiscano tutti, anche i più distratti, e alla fine si perde il senso delle cose.
Quelle domande secche, se è contro o se è a favore.
Esatto.
Aspetta, io sono iraniana, sono scappata, mi hanno ucciso un figlio.
Però non è un motivo per attaccare in questo modo un paese, tra l'altro anche i civili, come al solito. È anche sempre un po' quello che viene dimenticato. Grazie a Sciauchi Senussi. L'appuntamento. Ah, c'è un brano.
Sì, c'è un brano. Mi piaceva chiudere con un bellissimo brano di una cantante francese, Pom, e di una scandinava, Aurora. E loro, cioè, li unisce, cioè, un amore per la musica, ma anche sono in prima linea anche con dei concerti di beneficenza a favore dei civili di Gazawi, però soprattutto il brano è veramente bello.
Benissimo, allora lo ascoltiamo e la nostra sigla. Grazie, a risentirci domani alle 11:30.
I'm driving your car with you, sleeping in the seat next to me. Like a baby, you twist and you turn. You are traveling fast like a bird in a dream. Look at it go, look at it dance over the sky like a rocket. A love machine, a cinematic dream, so pure. And it hurts when the beauty is lost in the speed, 'cause everything matters to me. Is
Dans le monde, un oiseau s'endort sans bruit, toi et moi, dans la nuit.